Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Bentrovati cari ascoltatori di Radio Città Fujiko. Sabato mattina alle 8 a Radio Arengo vi dà il buongiorno. In questa nuova stagione di palinsesto della radio, vogliamo oggi offrirvi due racconti di donne che hanno scritto pagine di storia, talvolta meno note di altre, ma che hanno dato il loro contributo e hanno portato il loro impegno per la causa del progresso civile. Ce li presenta Stefania Coco Scalisi come di consueto e noi ci auguriamo che siano di vostro gradimento. Per parte nostra ci auguriamo che sia di vostro gradimento l'ascolto del palinsesto della radio su 103.1 e il fine settimana che si apre.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per parlare della donna di oggi, ritorniamo in Italia, dove è nata Tina Modotti, una delle più grandi fotografe del XX secolo, nonché figura importante e controversa del comunismo e della fotografia mondiale. Nata vicino ad Udine nel 1896, figlia di un carpentiere socialista e di una cucitrice, Tina impara a far foto nella bottega dello zio Pietro, fa poi l'operaio in una filanda, finché nel 1913 decide di raggiungere il padre emigrato a San Francisco. Tre anni dopo sposerà il pittore Roubaix, detto Robo, della Brie Richer, e con lui si trasferirà a Los Angeles, dove Tina debutterà nel cinema. Tuttavia non sarà una carriera intensa quella sua, nel cinema la si ricorda solo per delle piccole partecipazioni in due film, The Tiger Scott del 1920 e in I Can Explain del 1922. Ma a Los Angeles farà l'incontro che cambierà la sua vita, quello con Edward Weston, fotografo con cui si trasferirà in Messico. Qui gli sposi frequenteranno intellettuali comunisti, tra cui la famosa coppia di artisti Diego Rivera e Frida Kahlo. Iscritta nel 1927 al Partito Comunista Messicano, Tina partecipa con Frida Kahlo e Diego Rivera al fronte unico per Sacco e Vanzetti, alla campagna Manos Fuera de Nicaragua contro l'occupazione statunitense del paese, e tradurrà per il giornale messicano Il Machete le violenze del fascismo italiano di cui farà piena denuncia, attirandosi così la qualifica di persona non grata nel suo paese d'origine. In Messico Tina si mantiene con la fotografia e trasforma il suo modo di fotografare gradualmente, percorrendo in pochi anni un'esperienza artistica folgorante. Dopo le prime attenzioni per la natura, rose, calli, canne di bambù, cactus, sposta l'obiettivo verso forme più dinamiche. Quindi utilizza il mezzo fotografico come strumento di indagine e di denuncia sociale. E le sue opere, comunque realizzate con equilibrio estetico, assumono di frequente valenza ideologica, esaltazione dei simboli del lavoro, del popolo e del suo riscatto, dunque mani di operai, manifestazioni politiche e sindacali, falce e martello. Sue fotografie vengono ripubblicate nelle riviste Forma, New Masses e Orizzonte. In questo periodo poi Tina conosce lo scrittore John Dos Passos e l'attrice Dolores Del Rio e intensifica moltissimo la sua amicizia con la pittrice Frida Kahlo. Nel settembre del 1928 diventerà la compagna di Julio Antonio Mella, giovane rivoluzionario cubano, con cui Tina vive un amore profondo e al cui fianco intensifica il lavoro di fotografa impegnata e di militante politica. Il 5 febbraio 1930 verrà ingiustamente accusata di aver partecipato a un attentato contro il nuovo capo dello Stato messicano, Pascual Ortiz Rubio. Verrà arrestata e sarà dunque espulsa dal Messico. Si imbarcherà su un piroscafo olandese, Edam, e compirà il viaggio fino a Rotterdam insieme a Vittorio Vidali, al cui fianco raggiungerà Berlino, dove conoscerà tra l'altro Bohemir Smeral, fondatore del Partito Comunista di Cecoslovacchia, lo scrittore Egon Erwin Kisch e la fotografa Lotte Jacobi, nel cui studio espone le opere che aveva portato con sé dal Messico. Infatti Tina tenterà di riprendere l'attività fotografica e verrà in contatto con le grandi novità dell'informazione giornalistica, specialmente con la stampa popolare di Willy Mutzenburg. Quotidiani e periodici come il prestigioso Arbeiter, Illustrierte Zeitung, che pubblica fotografie di Tina in diverse occasioni. In ottobre però deciderà di lasciare Berlino e partirà per Mosca, dove l'attende il Vidali. Nella capitale sovietica allestisce la sua ultima esposizione, lavora come traduttrice e lettrice della stampa estera e scrive opuscoli politici. Otterrà finanche la cittadinanza russa e diventerà membro del Partito Comunista Sovietico. Abbandonerà la fotografia per dedicarsi alla militanza nel Soccorso Rosso Internazionale e fino al 1935 vivrà tra Mosca, Varsavia, Vienna, Madrid e Parigi per attività di soccorso di perseguitati politici. Nel luglio del 1936, quando scoppia la guerra civile spagnola, assumerà il nome di Maria e andrà a combattere a Madrid insieme a Vittorio Vidali, suo compagno ormai da anni, che diventerà Carlos Contreras, comandante del 5° Reggimento. Durante i 3 anni di guerra lavorerà negli ospedali e nei collegamenti, stringendo amicizia con altre combattenti, come Maria Luisa Laffite, Flor Cernuda, Fanny Edelman e Maria Luisa Carnelli. Si dedicherà ad attività di politica e cultura e scriverà sull'organo del Soccorso Rosso Aiuda. Nel 1937, a Valencia, farà parte dell'organizzazione del Congresso Internazionale degli Intellettuali contro il Fascismo e assieme a Vittorio Vidali, ormai con lo pseudonimo di Carlos Contreras, promuoverà la pubblicazione di Viento del Pueblo, Poesia e la Guerra, con le opere del poeta Miguel Hernández. Lì avrà occasione di conoscere Robert Capa e Gerda Taro, ma anche Hemingway, Antonio Machado, Dolores Ibarruri, Raffaele Alberti, Norman Bethune e tanti altri delle brigate internazionali. Nel 1938 poi Tina sarà tra gli organizzatori del Congresso Nazionale della Solidarietà che si terrà a Madrid. Durante la ritirata, con la Spagna nel cuore, Tina continuerà ad aiutare i profughi che si avviavano alla frontiera e si troverà in pericolo sotto i bombardamenti. Arriverà a Parigi con Vidali e nonostante sia ricercata dalla polizia fascista chiederà alla sua organizzazione il permesso di trasferirsi in Italia per svolgere attività clandestina, ma le viene negato per la pericolosità della situazione politica. Maria Vidali, che appunto ancora manteneva il nome di Carlos, come tanti altri esuli, rientreranno in Messico, dove il nuovo presidente Lázaro Cárdenas annulla la precedente espulsione. Conducono un'esistenza difficile e Tina vive facendo traduzioni, si dedicherà al soccorso dei reduci, lavorerà nell'Alleanza Internazionale Giuseppe Garibaldi e frequenterà pochi amici, tra cui Anna Segers e Costanza Dellamore. Nella notte del 5 gennaio 1942, dopo una cena con amici in casa dell'architetto Meyer, Tina Modotti morirà, colpita da un infarto, dentro un taxi che la sta riportando a casa. Come già era accaduto dopo l'assassinio di Julio Antonio Mella, la stampa reazionaria e scandalistica cercherà di trasformare la morte di Tina in un delitto politico e attribuirà la responsabilità del delitto a Vittorio Vidali. Addirittura però Pablo Neruda, indignato per queste polemiche, scriverà una forte poesia per proteggere la memoria di Tina Modotti. Poesia i cui primi versi sono scolpiti sulla tomba di Tina, sepolta oggi al Pantheon de Dolores di Città del Messico. Oggi la Modotti è considerata una delle poche donne dell'epoca apprezzata per essere veramente capace in un'attività in cui fino ad allora si erano contraddistinti soprattutto uomini. Fotografia e fotoreportage. Molte delle sue opere sono conservate nei più importanti istituti e musei del mondo, fra i quali l'International Museum of Photography and Film alla George Eastman House di Rochester, New York, che è il più antico museo del mondo dedicato alla fotografia, ma anche la Biblioteca del Congresso, la Biblioteca Nazionale degli Stati Uniti a Washington DC. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha vissuto di ideali e passioni e che ha dato un enorme contributo alla fotografia e all'arte, sperando che la sua vita sia stata per voi interessante.
After me comes the flood. I must go on.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per parlarvi della donna di oggi andiamo lontano, sia nel tempo che nello spazio, per conoscere Wu Zetian, la prima ed unica imperatrice della Cina, vissuta nel VII secolo d.C. Se nei 2000 anni di storia della Cina imperiale si sono successi 243 imperatori, l'unica donna a fondare la propria dinastia fu Wu Zetian. Visse fino ad 82 anni e regnò per ben 50. La sua usurpazione, la sua prodigalità, il suo comportamento scandaloso e le sue abilità politiche l'hanno resa una delle personalità più leggendarie e controverse della storia cinese. Wu Zetian nasce a Chang'an, la capitale dell'impero, nel 627 d.C. Da una famiglia di mercanti, all'età di 14 anni viene accolta nel gineceo dell'imperatore Taizong della dinastia Tang, con il grado di concubina di talento, uno dei più bassi. Al tempo le donne erano completamente sottomesse all'autorità maschile, non potevano andare a scuola e nemmeno aspirare ad occupare una qualche posizione in campo politico o sociale. Diversa era la condizione femminile alla corte degli imperatori. I reperti archeologici dell'epoca mostrano donne relativamente libere, correre a cavallo in abiti maschili o giocare a polo, oppure cortigiane che vestivano abiti raffinati ed erano truccatissime. Wu scopre durante questi anni la poesia, la pittura e la danza. Tuttavia, pur essendo sia attraente che intelligente, non riesce ad emergere. Alla morte di Taizong, gli succedette il figlio Gao Zong, che l'accoglie nel suo gineceo. In questa nuova condizione, Wu Zeitan manifesta rapidamente un'attitudine a tramare degli intrighi e un'ambizione personale non comune. Mentre il suo favore presso Gao Zong aumentava, raccoglie attorno a sé dei cortigiani tra i nemici dell'imperatrice. Colpito da infarto, Gao Zong si appoggia ancora di più a lei. Diventata una delle più influenti dame di corte, Wu si siederà regolarmente al suo fianco e lo consiglierà. In un documento che riassume i suoi 12 propositi, dà prova di grande saggezza politica. Preconizza un abbassamento delle tasse, incentivi a favore dell'agricoltura e l'incoraggiamento del pluralismo di opinioni. Un giorno, una sua figlia neonata viene ritrovata morta soffocata dopo una visita dell'imperatrice. Wu Zeitan l'accusa di omicidio e riesce a convincere l'imperatore a ritirarle il titolo, nonostante le proteste dei ministri. Promossa quindi ad imperatrice, fa arrestare, torturare e giustiziare i suoi oppositori. Tra gli storici c'è chi sostiene che abbia ucciso lei la figlia per raggiungere i suoi scopi. Dei 4 figli che dà Gao Zong, i primi 2 sono designati principi ereditari, ma Wu Zeitan stessa li allontana dal potere. Entrambi muoiono, uno avvelenato e l'altro assassinato. Anche qui gli storici accusano lei stessa di aver ordito la loro morte. Il terzo figlio, Zong Zong, diventa imperatore alla morte del padre nel 683, ma Wu Zeitan rimane incaricata della politica come imperatrice madre. Durante quel periodo, l'imperatrice rivela, secondo i suoi commentatori, di avere un cuore di serpente ed una natura di lupo. Approfitta di una rivolta, rapidamente sedata, per eliminare i pochi oppositori rimasti a corte. Crea quindi una polizia segreta ed instaura un regime del terrore. Nel 690 degrada il figlio dal titolo di principe ereditario e si proclama imperatore, fondando una nuova dinastia. Cambia il suo nome in Zhao, che significa luce. Stabilisce una seconda capitale a Luoyang e trasferisce la corte periodicamente dall'una all'altra capitale con grande sconvolgimento e sperpero di risorse. Al di là delle sue interferenze, anche sessuali, Luce, come imperatrice, è tuttavia diligente, perspicacia e benevola. Sceglie persone di talento e le mette in posizioni importanti. Incoraggia la partecipazione delle donne alla vita politica. Durante il suo regno, il paese manterrà la sua prosperità ed il popolo vivrà in pace, anche se spesso Luce dovrà difendere le frontiere dei numerosi tentativi di invasione da parte dei popoli confinanti. Tutto il periodo dei Tang rappresenta una fase di notevole progresso nella condizione femminile, ma in particolare Luce opera perché le donne abbiano accesso all'istruzione. Sono rimaste famose alcune poetesse dell'epoca, infatti. Buddista fervente, sosterrà la diffusione di questa religione finanziando la costruzione di molti monasteri. Il clero, riconoscente, la venera acclamandola come reincarnazione dello stesso Buddha. Gli ultimi anni del regno dell'imperatrice vedono però un declino della sua influenza. Il suo dispendioso programma edilizio e le sue costose campagne militari di frontiera avevano svuotato il tesoro. Luce si vede costretta a rimettere il potere nelle mani dei Tang, accettando che a tempo debito il trono tocchi a suo figlio, Zong Zong. Solo nel 705, però, un complotto architettato dai suoi ministri costringe l'imperatrice ad abdicare. Più tardi, nello stesso anno, Luce morrà. Figura molto controversa nel giudizio degli storici, subì inizialmente la condanna per la sua usurpazione, la sua violenza, la sua prodigalità e il suo comportamento scandaloso. Più di recente, però, i successi durante gli anni del suo regno l'hanno fatta riabilitare agli occhi degli studiosi. Con questo dunque, con la storia di una donna che ha lottato tutta la vita per scalare le vette del potere e segnare i tempi come prima ed unica donna imperatrice di un regno immenso, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante. Come sempre, io vi do appuntamento a martedì prossimo con un'altra grande donna del passato. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!